uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buon martedì mattina, The Soup of the Day. Io sono Chiara Nicoletti e sono con Angela Prudenzi. Buongiorno Angelita.
Ciao Chiara.
E vedi come siamo allegri. In realtà oggi no, è un anniversario allegro, ma che a me fa sempre sorridere, vi dico perché fra poco. Perché nel 1998, il 23 marzo, anche se io ero un po' incredula perché pensavo si fossero tenuti sempre a febbraio, Titanic vinceva l'Oscar come miglior film ai 70esimi Academy Awards, agli Oscar. Perché mi fa sorridere, ve lo dico fra poco. Intanto vediamo Angela che ne pensa di questo anniversario.
Ma un anniversario che va assolutamente ricordato, non fosse altro che Titanic è il film con il terzo maggiore incasso al mondo di tutti i tempi, dopo Avatar, sempre lui, e Avengers. Endgame. Quindi già questo secondo me è un buon motivo per ricordarci che il film miete incassi anche a distanza di anni, perché noi lo sappiamo, noi lavoriamo in questo ambiente e sappiamo benissimo come funziona, no? Ogni volta che un film passa su un canale, su una piattaforma, ovunque, sono diritti che vengono pagati a chi ha prodotto il film, quindi insomma un film non perde mai di valore, soprattutto se il titolo è Titanic.
È un continuum, come dire, sì, come le canzoni.
Sì, come dire, come avere una macchinetta caccia soldi, che non è come quando vedi in quei film che vincono alla slot machine, no? E che cominciano a scendere soldi e tutti che urlano: ah, come faccio, dove metto le monetine? Ecco, immaginiamoci i produttori di Titanic di fronte a centinaia e centinaia di monetine, di macchine che sputano monetine. Ah, che sogno, che incubo.
Figurati adesso che Titanic è sbarcato su Disney Plus.
Altro giro, altra corsa.
Altro giro, altra corsa. E anche chi non ha le altre piattaforme, e cioè, cito una mia amica che non ha gli altri, come dire, i competitor, ma solo Disney Plus per i suoi quasi quattro figli, quando ha visto Titanic è impazzita, ha detto finalmente qualcosa per me. Però a me fa ridere sempre Titanic, perché negli anni, nel corso degli anni, è tra i film più citati e amati. Il film preferito di Xavier Dolan, apro e chiudo parentesi, ed è stato anche ampiamente citato da lui in alcuni film, tra cui anche l'ultimo Matteo e Maxime. Ma detto questo, mi fa sorridere perché ultimamente si è, diciamo, continuata una polemica sul fatto che la fine, che tutti ricordiamo, quella in cui Leo, Jack, si lascia affogare e morire per far stare su quel pezzo di porta che era la sua Rose, ecco, non è molto credibile. C'è chi ha fatto proprio uno studio di pesi per dimostrare che lui poteva salire anche lui su quel pezzetto e salvarsi.
Vabbè, ma che tristezza.
Ti
ma
giuro.
Queste cose non si devono, sì, ma non si devono neanche dire, dai. Insomma, i film si accettano per quello che sono, figuriamoci se ci si può interrogare se la porta avrebbe tenuto tutte e due o meno. Mi rifiuto proprio categoricamente.
C'è anche una parodia stile Mulino Bianco con due tipi di biscotti, uno che affoga e l'altro che rimane a galla nella tazza. È meraviglioso, io ogni tanto che lo vedo impazzisco. Quindi film più citato di sempre e forse tra quelli più contestati nella sua fine, però vabbè, tra i più romantici anche, no? Quindi Va bene così. Ma altra notizia totalmente di diverso, diciamo, di diversa natura, ma pur sempre che va un po' a guardare al passato, è quella di più che una notizia, di notizie derivanti da una biografia, quella di Sharon Stone, e di informazioni abbastanza piccanti o sconvolgenti della sua vita e del suo passato.
Hai perfettamente ragione, insomma, stiamo parlando di Titanic, sicuramente lei è una titana, una che lotta e all'interno della sua autobiografia, che si chiama Il bello di vivere due volte, racconta alcuni episodi che le sono capitati non sempre felicissimi. Ad esempio, uno di questi riguarda il fatto che un produttore, di cui lei si rifiuta categoricamente di dire il nome, le avrebbe detto: guarda che se tu all'interno di questa scena in cui devi fare sesso con il tuo coprotagonista volessi farlo veramente, secondo me viene meglio, aiuti lui a recitare, viene tutto meglio. E Sharon, da donna geniale quale è, non a caso uno dei più alti quozienti intellettivi di tutta Hollywood, che cosa ha risposto senza battere ciglio? Ma perché pensi che se, insomma, andiamo dritti, pensi che se io lo scopassi diventerebbe un bravo attore? Ecco. Con questa risposta mi sembra che abbia
applausi,
ecco, d'applausi, non solo, avrebbe anche aggiunto: guarda che nessuno è così bravo a letto, quindi non c'è proprio speranza che diventi anche un bravo attore. Ora, si sono come dire, si sono subito aperte le caccia per capire di chi potesse essere questo produttore. Alcuni lo avrebbero identificato con Robert Evans, che era stato il produttore, il grandissimo produttore di Love Story, Chinatown e Il Padrino. È scomparso nel 2019, quindi non sapremo mai se veramente era lui o no. Certo che se fosse stato lui, l'unico film che ha prodotto con Sharon Stone è Sliver, quel film che fu un fiasco e completamente da dimenticare, dove effettivamente il protagonista era William Pescelesso Baldwin.
Sì, non era proprio questo premio Oscar, diciamo così.
Sì.
Infatti stavo per dire, non sapendo tutta la storia, stavo per dire, più che il produttore bisognerebbe cercare qual è il film dove il coprotagonista è un attore un po' diciamo cagnolino.
Cagnolino.
E vabbè, sul cagnolino sentiamo musica, vai. Fred. Lo dicevamo ieri che i festival, assolutamente, che sono poi il nostro core business a Fred, non dovrebbero fermarsi, così come non dovrebbe fermarsi il cinema e la cultura. E a questo proposito sembra che qualcosa si stia smuovendo, appunto, dal punto di vista governativo e ministeriale.
Beh sì, il ministro della cultura Dario Franceschini, il giorno dopo, il 19 marzo, giorno in cui c'è stato un consiglio dei ministri che ha varato il decreto sostegni, ha preso la parola e ha ricordato a tutti che il settore spettacolo, cinema e musei è in grandissima sofferenza e che, insomma, è un settore duramente colpito, proprio perché se il cinema continua faticosamente, con tutti i rischi dei contagi, a procedere, purtroppo il teatro è completamente fermo, e per venire incontro ai lavoratori dello spettacolo sono stati messi sul piatto moltissimi soldi. Tra questi 200 milioni di euro saranno devoluti attraverso un'indennità straordinaria di 2.400 euro ai lavoratori dello spettacolo, con una platea molto allargata, perché artisti e maestranze che abbiano fatto almeno 7 giorni lavorativi con un reddito inferiore ai 35.000 euro nell'anno precedente saranno i beneficiari di questo aiuto, e comunque sono 2.400 euro che in tempi di assoluta assenza di lavoro sono significativi. Ma sono molti altri i soldi in sostegno, che andranno in sostegno diretto ai ai teatri, in sostegno diretto ai musei, insomma cerchiamo di ripartire tutti, e ovviamente la cultura deve fare la sua parte e in primo luogo la deve fare il Ministro della Cultura, quindi ben vengano questi aiuti.
Evviva! E altra notizia a proposito del cinema che non si ferma è quella di un Nanni Moretti, nuovamente non regista ma interprete.
Beh, Moretti abbiamo capito che deve avere uno speciale feeling con Sandro Veronesi, perché sarà il protagonista di un altro libro, di un altro film tratto da un romanzo di Veronesi. Il primo, come sappiamo, era stato Caos Calmo, mentre in questo caso si tratta dell'acclamatissimo Il Colibrì, e con il quale Veronesi, ricordo, ha vinto il secondo premio Strega, quindi insomma diciamo un premio importante, perché vincerlo due volte. A dirigere il film Francesca Archibugi, le riprese sono previste a giugno. Il film è prodotto da Fandango con Rai Cinema, dietro la macchina da presa all'Archibugi, l'ho già detto, alla sceneggiatura insieme a Laura Paolucci e Francesco Piccolo, e oltre a Nanni Moretti sul set per Francesco Favino, che sarà il protagonista insomma reale del film, e Kasia Smutniak. Insomma si stanno facendo i provini a Roma proprio in questi giorni, le riprese saranno Roma, Parigi, Firenze e la costa della Toscana. Attendiamo con ansia la seconda prova di Moretti in un film tratto da Veronesi.
Io devo dire che, devo ammetterlo, che Caos Calmo non l'avevo amato. A me piace Moretti attore sì, però Caos Calmo non era tra i miei, cioè non era proprio nelle mie corde, ecco. Però voglio dire, sono aperta a nuove possibilità.
Anche qua si parla di una storia d'amore, perché se vi ricordate, insomma, anche Caos Calmo raccontava un amore, amori vissuti, amori spezzati e crisi esistenziali relative, e anche qui siamo da quelle parti, perché il protagonista ha avuto sempre un amore per tutta la vita verso una donna con la quale non ha vissuto in realtà una relazione, ma gli è rimasta nel cuore, e insomma qualcosa succede poi a un certo punto, perché gli amori non si dimenticano e si ripresentano.
Come diceva Venditti, certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano.
E con questo applauso, e io direi che ci starebbe benissimo, Venditti.
E io quasi quasi chiedo alla regia di farci questo regalo. Fred. Ve l'avevamo accennato qualche settimana fa all'annuncio dell'arrivo di Star, il canale all'interno di Disney Plus dedicato ai contenuti più adulti per un pubblico che non fosse quello di bambini, perché appunto era tra le prime serie di punta che arrivavano con l'arrivo di Star. Scusate il gioco di parole. Questa serie che a cui io e Angelo teniamo particolarmente si chiama Love Victor, ed è arrivato il momento di approfondirla.
E certo, perché Love Victor è uno spin-off televisivo da un film cinematografico. È una serie che racconta la storia di questo ragazzo che si chiama appunto Victor, che si trasferisce dal Texas a una cittadina di provincia in un altro stato, deve adattarsi al mondo che lo circonda, quindi nuovi amici, nuove scuole, tutti i rituali della high school, eccetera eccetera, e però ha in più, come ulteriore potenziale problema, il fatto che non è sicuro sessualmente che cosa predilige, cioè la sua natura dove lo porta, no?
Sì.
E l'aggancio col film Love Simon, Tuo Simon, che è uscito 2 anni fa, è il fatto che questa città dove lui, cittadina dove lui si trasferisce, è la stessa da dove Simon proveniva e dove la storia del film Love Simon si svolge. Quindi lui usa il personaggio di Simon come suo confessore virtuale, a cui lui scrive e chiede consigli via email, sperando che lui gli possa dare dei punti di vista diversi per superare questo suo momento.
C'è chi si è chiesto, poi lo amplieremo il discorso, c'è chi si è chiesto se, visto che il film era andato molto bene, era piaciuto molto, se fosse necessaria anche una serie che partiva più o meno dalle stesse premesse, cioè la stessa sulla carta, la stessa storia, lo stesso liceo, lo stesso forse orientamento sessuale, ha senso? Ha senso. Ma, perché in realtà quell'aggancio di cui tu parli è proprio un aggancio, punto, nel senso che lui dall'inizio prende le distanze dalla storia di Simon, perché con Simon ha in comune solo quell'orientamento sessuale che fatica a dichiarare al mondo, ma poi c'è tutto un background diverso da quello di Simon. Simon aveva una famiglia molto aperta, una degli amici molto, come dire, sereni e tranquilli rispetto a questa cosa, quindi era più un fatto con se stesso che con gli altri, mentre Victor,
sì,
come hai detto tu, c'ha anche un background complicato, tradizionalista, in Latin America e tutto quello che sono le tradizioni un po' patriarcali, maciste, no?
Sì, e poi anche se il padre è un personaggio super tranquillo, positivo e simpatico, però comunque lui viene da quell'imprinting lì. In più ha un'altra caratteristica un po' abbastanza tipica di questo genere di racconto, che però appunto in un prodotto televisivo secondo me ci sta perfettamente, è il fatto che lui si trovi in questa città, che è una città benestante, in una scuola di benestanti, dove lui però non ha tutta la possibilità economica che hanno i suoi compagni, e questo è un ulteriore motivo di handicap nel suo inserimento, no? E l'escamotage narrativo di metterlo davanti a essere costretto a fare una scelta è il fatto che lui appunto a un certo punto deve trovarsi un lavoro e casualmente va a lavorare nel bar dove lavora anche questo suo compagno di scuola che lui ha già visto, di cui sa perfettamente, cioè di cui gli è stato detto essere omosessuale e che lui, da cui si sente attratto ma non capisce bene. Quindi è un bel modo di raccontare il dubbio e l'auto coming out che lui sta cercando di fare, che poi prima o poi farà. E poi comunque siamo di fronte a un prodotto che ha un impianto da sitcom, praticamente sitcom di livello altissimo, però anche se non la sitcom nel senso che non si svolge solo in studio, è girata proprio come una serie TV classica, con location esterne eccetera eccetera, però durata 20 minuti, molto con momenti molto intensi, molto intimi, momenti molto comici, con dei personaggi che servono appunto da snodo, un passaggio da un tono all'altro, ed è scritta abbastanza bene. A volte qualche episodio ogni tanto perde un po' il passo, secondo me
è un po' troppo Disney, tra virgolette, come dire,
è un po' troppo,
è meno Star.
Sì, è un po', a volte un po' troppo Disney, esatto, però comunque ci sta. La scelta di Michael Cimino è perfetta secondo me, perché ha proprio la faccia del buono, del bravo, però di quello non che non si fa mettere i piedi in testa, ecco, insomma, mm-hmm. dire, di uno che sa che cosa vuole, però è uno buono, è un bravo ragazzo educato che non riesce, anche quando deve dovrebbe esagerare, mettere un po' le mani avanti, ci penso un paio di volte, però secondo me è
un buon casting, adesso, io sono d'accordo.
Sì, un buon casting, sia lui che Anthony Turpel che fa Felix, cioè il suo potenziale amore. Adesso poi bisogna vedere come si svolgerà, sono due stagioni da 20 episodi, noi abbiamo ancora, c'è solo la prima stagione, mi
sì,
sa.
E no? C'è anche un bel cliffhanger proprio di quelli di vecchio stampo, come dire, perché ecco, non c'è tutto il... E ora? Io avevo una, prima di diciamo lasciare agli ascoltatori poi farsi un'idea e quindi valutare se vederlo o no, ma noi siamo pro, come avete capito, c'era una cosa che avevo scritto e pensato e alla luce del nostro Fred LGBT Plus volevo un tuo parere. A me mi era sembrato che fosse molto interessante il lavoro che faceva sul tema del coming out, nel senso di un percorso di crescita e di accettazione, ma prima verso se stessi, perché il problema con di Victor, al di là di dirlo ai suoi e dirlo alle persone che lui teme la prendano male, è che lui ha difficoltà a accettare in primis questa tra virgolette diversità in se stesso.
Sì, anche perché
questo è molto importante, secondo me.
Anche perché per lui non è non è una diversità, cioè nel senso lui non è che se la nasconda, non ha proprio capito. Cioè ancora in quella fase. No, è vero, ancora in quella fase, almeno adesso all'inizio, siamo nella prima stagione. Ecco. Mm-hmm. È in quella fase in cui non riesce veramente a darsi una risposta certa, perché lui prova attrazione, interesse, affetto anche per questa, per la bella della scuola, per la Mia. Con tua figlia,
sì.
Mia Brooks, che è quella che tutti vogliono e che parla solo con lui, quindi lui di colpo diventa super popolare perché lui è riuscito a scalfire e nessuno crede che lui non abbia avuto una storia, anche dei rapporti un po' così di petting selvaggio con questa ragazza, ma lui non ci pensa, lui non pensa a quello, lui pensa a come entrare in quel mondo e a come trovare il suo spazio in quel mondo e anche a capire chi è lui, ma sono due problematiche che vanno avanti molto in parallelo, quindi quello è originale nel senso che non c'è una oddio adesso
accezione,
nessuno
esatto.
vuole dire come farò, no, è proprio siamo nella fase prima, nella fase precedente, sta arrivando a essere cosciente di quello che può essere, di quello che può essere la sua vita e quello che può essere il suo essere, appunto, e il fatto che lui scriva a Simon dichiaratamente omosessuale con la storia del film che poi si corona con questo amore con lo sportivo della scuola bla bla bla, ci dà un po' di spunti per capire verso dove si andrà a parare, però è molto, è vero che cioè, a volte è un po' tanto Disney, però è anche molto moderna da quel punto di vista,
sì.
Sembra ovvia, è un po' ovvia come magari struttura estetica e narrativa, come formato, come format, ecco, però ha degli spunti molto interessanti e per una volta possiamo vedere, quando abbiamo bisogno di vedere qualcosa di leggero, possiamo vedere qualcosa che ci diverte, ci fa stare bene senza lo Sturm und Drang del 95% sì. delle serie TV che vediamo, belle tutte, per carità, però
concordo, mi sa che vi abbiamo convinto, no?
Io direi proprio di sì, anzi adesso vogliamo, mandateci dei feedback.
E quindi Love Victor, la serie Star Original che è su Disney Plus appunto dal 23 febbraio e speriamo per un bel po' di tempo la prima stagione. Fred Film Radio. Questa giornata a furia di parlare è andata un po' in versione romantica, almeno per quanto mi riguarda. Che i consigli su cosa vedere stasera in TV siano altrettanto romantici?
Ma guarda, tu sei strega, eh?
Sì, oddio, veramente.
Sei streghissima proprio. Perché quest'oggi sono due consigli. Uno lo do en passant, perché insomma si tratta proprio di rivedere per la centesima volta un film che conosciamo tutti, o perlomeno tutte a memoria, che è Ghost Fantasma.
Certo.
E chi non lo conosce, dai, via, l'amore tra Sam e Molly spezzato da un dramma, perché lui viene ucciso e però non riesce a staccarsi dalla sua amata Molly e quindi ritorna. Qua potremmo fare 100.000 spoiler, ma insomma non li facciamo perché appunto, come ho detto, lo sappiamo tutti a memoria. Invece di romanticheria in romanticheria, mi sento stasera di consegnare un film che non è su una televisione free, ma è su un canale a pagamento, perché si tratta di Sky Cinema 2 alle ore 21 e il film in questione è Emma, cioè l'ultima riduzione dal romanzo famosissimo e amatissimo della nostra Jane Austen, con Anya Taylor-Joy che è diva in ascesa, ecco. Mi sento di consigliarlo perché chi ama i romanzi di Jane Austen potrà vedere come è questo ennesimo film tratto da un romanzo che inizialmente la Austen aveva addirittura pubblicato senza fare il suo nome, quindi senza firmarlo, e che è un po', secondo me, un romanzo un po' diverso dalla linea dei romanzi della Austen, perché la protagonista alla protagonista non ci si affeziona subito. E anche in questo film, anche in questa riduzione, non ci si affeziona subito in questa lettura, perché la protagonista di Emma è una ragazza sì bella, intelligente, ricca, tutto quello che vuoi, però è una che si impiccia un po' troppo degli affari degli altri. Non ha un amore suo, ma è fissata, vuole sposare tutte le ragazze che conosce, gli vuole trovare marito e si mette poi lei alla fine nei guai. Questa lettura rinnovata è riuscita, ma non riuscitissima, secondo me è inferiore a quella diretta nel 1996 da Douglas McGrath, che aveva Gwyneth Paltrow come protagonista, però insomma i romanzi di Jane Austen sono quello che sono e anche le versioni cinematografiche alla fine si fanno amare.
Assolutamente, sì, va bene. Io sposo in pieno tutto, perché come sapete ormai non è mistero, amo Jane Austen e tutto ciò che da lei viene tratto, come viene proprio così. Quindi viva Emma anche nella versione di Anya Taylor-Joy.
Fred Film Radio.
È stata una puntata di grandi turnover tra angeli, prima un'angela, poi un angelo, poi un'angela e infine due angeli, perché a chiudere da sola questa volta non lo volevo fare, corretto, no?
Ecco, ma... e noi non volevamo lasciartici da sola, quindi eccoci qui.
No, poi sempre meglio due angeli custodi di uno. Sì, potendolo, non potendolo dire, ecco.
Stai avendo uno seduto su una spalla e uno seduto sull'altra, che ti parlano nell'orecchio e ti dicono le cose da fare, quelle giuste e quelle sbagliate.
Questo
adesso
infatti...
non dico chi è.
Ognuno però
poi ha scelta. No, noi ci alterniamo.
Vi alternate. Chissà chi sta meglio in bianco e chi in rosso.
In bianco Angela di sicuro è più magra.
E tu ti vedo bene rosso con i tuoi capelli chiari.
Rosso secondo me mi può anche andare, un po' abbronzato, perché se sono rosso e pallido mi sbatte, ma un po' abbronzato ci posso fare anche una figura, ecco.
Angelo, ma tu hai ascoltato i consigli di Angela, che ha suggerito di vedere la nuova versione di Emma dal romanzo di Jane Austen? Tu sei uno da period piece?
Sì, e sono molto d'accordo.
Ah, ecco, quindi sei anche tu fan dei film in costume.
Sì. No, poi dei film in costume non tutti più, tu molto più di me, io un po' meno, però questo qui è veramente delizioso, quindi sì, consiglio vivamente a tutti, Angela ha fatto benissimo a dirlo, a consigliarlo.
Bene,
grazie. Quindi,
brava Angela.
Ma si figuri.
Infatti questa chiusura serviva così a, non so se è italiano o napoletano, incensiarci da soli. Va bene, è arrivato il momento quindi che in tre salutiamo i nostri ascoltatori e gli diamo appuntamento a domani, stesso posto. Che non sia l'etere, stessa ora su Fred Film Radio alle 10 circa sul canale italiano ed Entertainment, oppure in replica durante la giornata, oppure ancora meglio se siete dei fan dei podcast ci trovate sulle migliori piattaforme, e se vi piacciono gli intervalli, i brani musicali che scegliamo, e anche oggi ci siamo dati abbastanza romantici retro italiani, ci trovate anche su Mixcloud. A domani con Angelo, Angela, la sottoscritta Chiara Nicoletti, sempre su Fred The Festival Insider con The Support Day.
Fred. Hello and welcome to Fred Film Radio. I'm Amani Mohammed.
Fred Film Radio, sono Paolo De Marchi.
Tantanni sono senza un soccino a non sciocare.
Fred Film Radio, sono Dana Knight.
Kim Osprey la tour for Fred Film Radio en direct du Festival de Cannes.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché, grazie ai sottotitoli, ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.